No bother. Double bother. Oh, rabbia.
Sicuramente lo avete riconosciuto, Winnie the Pooh, l'orsetto Pooh, l'orsetto di pezza, quello goloso di miele, che vive in una vecchia quercia nel bosco dei 100 acri. Oggi dedichiamo tutta l'ora all'orsetto Pooh.
Questo mille voci in cui siamo tornati ancora noi, Marcello Fusetti e Francesca Margiotta, tutto giallo come l'orsetto.
Tutto Pooh, perché lui è uno dei personaggi più amati della letteratura dell'infanzia, l'orso che viveva sotto falso nome, perché sopra la sua casa c'era un cartello con il nome di chi abitava in quella casa prima di lui, Sanders. Lui ha sempre vissuto sotto il nome Sanders. Questa è una battuta che poi ha partecipato alla grande crescita dell'orsetto Pooh. Allora, Winnie the Pooh, perché ne parliamo oggi? Ecco. Perché oggi festeggia 99 anni. Siamo a un anno da delle celebrazioni che si prospettano enormi, soprattutto nel Regno Unito, perché l'orsetto Pooh da sempre è uno dei più discussi, chiacchierati, criticati, osannati, falsificati, geopoliticizzati. C'è orsetto Pooh dappertutto nel mondo, e non solo nei pupazzetti, ma proprio anche nella geopolitica, nella psichiatria. È stato analizzato in lungo e in largo. Noi gli dedichiamo un'oretta, solo un'oretta, potremmo fare di più.
È vero.
Però entriamo nel tema con la canzoncina, la colonna sonora di l'ultimo film che hanno dedicato a Winnie the Pooh, è calcolato il 51esimo film della Disney, Nuove avventure nel bosco dei 100 acri.
2011.
Everything is honey, everywhere I see. Everything is honey, and that's quite all right with me. I am a bear of little brain, I can't explain why everything will be changing to the favorite snack of Winnie the Pooh. Can you? Everything is honey, I can't get enough of lots and lots of pots and pots of sticky licky stuff. Oh, what a sight, oh, what a dream, down in the wonderful, honeyful stream. Swimming in the honey, swimming far and wide. Open up my mouth and let the honey flow inside. Ooey and gooey and very sweet, eat and eat, then repeat. Suddenly I'm in a honey boat, it doesn't matter where we float. Whoa. Cause everywhere is honey, there's a honey pool. Just made of honey, so I guess I'll eat him too. If everything is honey.
Tutto è miele, vedo miele dappertutto. L'orsetto giallo Winnie the Pooh, che oggi compie 99 anni, è il protagonista della puntata di Mille Voci Storia di questo martedì. Ed è un orsetto sul quale c'è da raccontare moltissimo. Un orsetto inglese che però non è come Paddington, l'altro orsetto inglese che è tutto elegante e a modo. Lui nasce ignudo e per questo, e poi arriva con una magliettina, e per questo ci fa molta tenerezza.
Lo vestiranno solo nel 1932, ma poi ne parliamo. Lui nasce dalla penna dello scrittore inglese Alan Alexander Milne, che oggi, proprio oggi, 99 anni fa, arriva per la prima volta in libreria. Siamo a Londra, siamo nel 1926. Milne era già uno scrittore famoso, era uno scrittore di successo, quando decise di scrivere qualche libro per bambini. Questo, poi ce ne saranno altri, lo ha reso immortale. Lui scrive le storie, i disegni sono affidati, e anche di lui parleremo, a Ernest Howard Shepard, che ha contribuito al successo di Winnie the Pooh. Dopo la prima storia ne scrive una seconda subito dopo e anche quella va molto bene. Però di cosa parla il libro per chi non lo conoscesse? A dire la verità, pochi, almeno immagino, dalle nostre parti hanno letto il libro originale. 156 pagine, 35.000 copie vendute nelle prime settimane a Londra nel 1926, arriva subito negli Stati Uniti, 150.000 copie già la prima edizione. Racconta semplicemente le avventure di un orsetto dal cuore grande e dal cervello piccolino, dalla mente apparentemente molto, molto semplice. Le sue storie e dei suoi amici, lui vive nel bosco dei 100 acri e le sue storie sono storie di vita quotidiana, di amicizia, di gentilezza, di semplicità. L'idea di rendere protagonista un orsetto di pezza, ci sta, era già stato anche fatto, nacque guardando l'orsacchiotto di pezza che il figlio dello scrittore, che si chiama Christopher Robin, proprio come il personaggio del libro, sì. Ha. Allora lui guardando dice, mamma sì, facciamolo diventare...
Tanti di noi hanno avuto un orsetto di pezza, ma nessuno o pochi hanno avuto un papà che ci scrivesse sopra un libro.
Sì, anche di questo rapporto abbastanza complicato poi parleremo. E c'è questo orsetto e poi ci sono alcuni altri giocattoli di questo bimbo che entrano nella storia. Sostanzialmente lui guarda il suo mondo, aveva anche una casa vicino a un bosco, anche di questo parleremo, e il ragazzino gioca nel bosco e lui dice, ma sì, io scrivo una storia su questo. Il ragazzino, Christopher Robin, compagno di avventure di un orso, con poco cervello, apparentemente poco cervello, che passa le giornate con un unico obiettivo, quello di star bene lui, e sta bene lui se mangia del miele.
Eh sì.
È tutto estremamente semplice. Tutti noi l'abbiamo, se avete dei figli, sicuramente qualche storia l'avete letta, o magari avete letto addirittura l'opera originale. Lo amate o non lo amate? Perché è un po' così Winnie the Pooh. È estremamente popolare, è tradotto in 50 lingue, ma non è uno di quelli che... Sì. Può lasciarti anche indifferente.
Ma soprattutto non è dalle nostre parti, lo si è visto tanto ma magari lo si è frequentato poco. Per esempio Anna ci dice, sapete che non ho mai visto un singolo fotogramma di Winnie the Pooh e neanche di Paddington, forse sono troppo vecchia. No, perché Winnie the Pooh è più vecchio di te, Anna.
1926.
Però noi non tutti lo abbiamo frequentato, però per esempio qualcuno lo ha frequentato attraverso delle scelte più moderne, perché qualcuno ci ha mandato una fotografia di una cassetta di un videogioco di 20 anni fa a tema Winnie the Pooh, per dire, perché il merchandising, ci arriveremo, è stato enorme.
Qualsiasi cosa. Perché si chiama Winnie the Pooh? Ecco. Andiamo con calma, ci ascoltiamo un brano e poi entriamo nelle profondità di questo orsetto. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it?
Yes, you can.
I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl but your best friend can, it's time to move your body.
È storia anche un orsetto giallo che vive nel bosco dei 100 acri. È storia perché oggi Winnie the Pooh compie 99 anni con questo nome tutto da spiegare, Winnie il Pooh.
Winnie il Pooh, dividiamo Winnie e il Pooh, concentriamoci prima su Winnie. Siamo nel 1914, non siamo nella fantasia, siamo nella realtà. C'è un treno colmo di militari che viaggia verso White River, che è una piccola città in Ontario, in Canada. A bordo, tra i militari, c'è anche Harry Coleburn, che è un 27enne, un tenente militare inglese che si è trasferito in Canada per studiare veterinaria. Durante una pausa di quel viaggio, lui vede fuori dal treno che c'è un contrabbandiere con al guinzaglio un piccolo orso. Sta cercando di venderlo. Lui si impietosisce e lo prende lui, quell'orso. Quando se lo porta in treno a un veterinario, capisce che non è un orso maschio, ma è un'orsa femmina, una cucciola di orso, e la chiama Winnipeg, perché lui veniva da Winnipeg. In onore del suo paesello natio, la chiama Winnipeg. I due si trovano bene, lui la addestra molto bene, lui sta facendo il militare, sostanzialmente studia veterinaria, sta facendo il militare, la addestra bene, quest'orsa dorme sotto il suo letto in caserma, lui la nutre di mele, pesce e latte condensato, quello dell'esercito, è un'orsa particolarmente socievole.
È docile, sì.
È docile, è stata addomesticata, probabilmente ha vissuto male con il bracconiere e sta vivendo bene con questo giovane veterinario. Lui viene chiamato al fronte e deve tornare a Londra. Si porta l'orsa a Londra. Dicono che provò addirittura a portarsela al fronte, ma l'esercito non gli diede il permesso. E quindi
invece sarebbe stata un'arma segreta eccezionale.
Sì, forse quella dolcezza avrebbe evitato i milioni di morti della Prima Guerra Mondiale, chi lo sa. La porta allo zoo di Londra con la promessa di riportarla in Canada a fine conflitto. Il conflitto dura fino al 18, quando lui torna, la piccola Winnipeg non è più così piccola ed è diventata l'attrazione dello zoo di Londra, perché è così socievole che i bambini possono addirittura abbracciarla.
Sì, sì, è una cosa eccezionale. Fa già un po' di malinconia questa storia, te lo dico già.
Sì, tra i bambini che chiedono di andare a vedere Winnipeg, che poi diventerà solo Winnie per Mile, c'è Christopher Robin, il figlio in carne ed ossa dello scrittore. Lui è innamorato di quest'orsa e vuole sempre andare a vederla, e quindi il papà sceglierà il nome Winnie, togliendo il peg finale, per l'orsa. E Pooh, che Winnie Bear potresti dire.
Sì, certo. Cosa c'entra Pooh?
Pooh era il nome che avevano dato al cigno che avevano incontrato durante quell'estate. Quindi un altro animale reale che è entrato nella fantasia del bambino, li ha messi assieme tutti e due, Winnie the Pooh.
Ha fatto un cignorso con un nome un po' più carino.
Più carino.
E tra l'altro tutta questa storia, scusa, una piccolissima divagazione,
divaga.
Mi ricorda, e potrebbe essere l'ispirazione questa storia, un libro di Arto Pasilinna, scrittore nordico, che si intitola Il migliore amico dell'orso, che è un esordio esattamente come quello della vera storia del soldato e veterinario Colburn quando si imbatte nel cucciolo di orso. Vabbè, piccolo così.
E prima di ascoltare un altro brano, non della colonna sonora, perché possiamo tutta la colonna sonora.
Bambini, tutta l'ora.
Torniamo alla pubblicazione del 1926, in queste storielle, che subito hanno un grande successo. Escono dai confini britannici e invadono il mondo. Considerate che Winnie the Pooh, l'originale, è stato tradotto in più di 50 lingue. Cioè in 50 lingue è stato tradotto le opere originali dello scrittore. Andava così bene che a un certo punto Walt Disney compra i diritti dalla vedova di Mal, che morirà nel 1956. Walt
fa
Disney
un affarone.
Fa l'affarone, perché compra i diritti e, dopo Topolino, è la cosa che rende di più alla Disney, perché ha fatto i film, ma soprattutto il merchandising, tutto quello che è pupazzetti, altre storie, magliette, qualsiasi cosa. Dopo Topolino è la cosa che fa incassare di più. Quindi hanno fatto l'affarone quando l'hanno comprato, e Forbes ci dice che il secondo, appunto, dopo Topolino, e diventerà molto interessante l'anno prossimo, perché scadono i diritti.
Eh già, giusto nel centenario, perché durano un secolo. Parli di merchandising e il messaggio che arriva dice: mi avete svegliato dei ricordi di mia figlia, ricordi di 20 anni fa, aveva quasi tutto di Winnie the Pooh, aveva un Winnie the Pooh di peluche di 1,20 m che custodisce ancora oggi, e aveva un sacco di librettini che noi leggevamo, e lei li sapeva talmente a memoria che a un certo punto ci siamo detti: a 3 anni e sa già leggere, perché li sapeva parola per parola. Mi avete ringiovanita di 20 anni. Credo che anche il gruppo dei Pooh abbia trovato qualcosa da dire,
che io spero di trovare in scaletta oggi.
Chi lo sa. Intanto ascoltiamo Luca Carboni.
La mia città senza pietà, la mia città, ma com'è dolce certe sere, ma a volte non senza pietà. Mi chiudei in una stanza, mi fa sentire solo. Una città senza pietà, la mia città, non la conosco mai fino in fondo. Troppi portoni, troppi cassetti, io non ti trovo mai. Tu dimmi dove sei, adesso dove si va? Cosa si fa? Dove si va? Siamo sempre dentro a qualcosa, una buca o dentro il tram, senza mai vedere il cielo e respirando smog. Ma guarda là, che cazzo fa? Ma pensa a te, ma come guida quel deficiente? Poi guarda qua, che ora è già. Ma chi ti ha dato la patente che ti scoppiasse un dente? Cominciano i rumori, promette tante cose, ma dimmi dove sarà, primerà qua. C'è un nero che chiede aiuto, dove sarà questa città? Sparita senza pietà, c'ho troppi muri la mia città, ta, ta. Ma guarda che città, la mia città, con 1000 sbarri alle finestre, guardie giurate, porte blindate. E un miliardo di antifurti che stanno sempre a suonare. Perché c'è chi ha troppo di meno e chi non si accontenta. E c'è chi si deve bucare in un angolo di dolore. E c'è che c'è bisogno. Signora, guardi che belle case, però lei no, non gliela do. Mi dispiace signora mia, è tutto uso foresteria, ia. Ma la città senza pietà, una città, ti dice che non è vero, che non c'è più la povertà, perché è tutta coperta dalla pubblicità, ta 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 ta, ta. We'll be right back.
questo è Luca Carboni, ma vabbè, è vero. I Pooh, il gruppo italiano, si chiamava The Jaguars e poi forse anche The Armata Brancaleone, ma la casa discografica gli disse trovatevi un nome un po' decente e a quanto pare su suggerimento di una segretaria che conosceva bene Winnie the Pooh e che negli anni 60 era comunque già molto famoso, loro scelsero Pooh ed è proprio ispirato a lui, a
Claudia
l'orsettino.
Ci dice che Valerio Negrini era un po' orsetto in quel periodo.
Può essere.
È anche un collegamento.
E chi lo sa, ma noi stiamo raccontando la storia, lunga 99 anni esattamente oggi, di un orsetto giallo che ha fatto la differenza in tante vite, nelle vite di tutti quelli che lavoravano per la Disney, per esempio, perché ha fatturato e fattura tutt'oggi moltissimo. Anche nelle vite di chi un bel giorno ha insistito per dargli una faccia, perché non ce l'aveva, era un libro.
Era un libro. Ovviamente era un libro che doveva venire illustrato, già nella mente di Maine doveva venire illustrato. Ma da chi? La matita di Winnie the Pooh, che è poi quello che quando non sai leggere vedi, è di Ernest Howard Shepard. Allora, anche lui era un londinese. Collaboratore per oltre 30 anni di una rivista satirica inglese, anche lui ha partecipato come alla prima guerra mondiale, anche lui decorato durante la prima guerra mondiale, e quando venne pubblicato il libro lo scrittore non sapeva ancora a chi dare
il compito
di illustrare quel mondo così fatato, e quando gli dissero, soprattutto la moglie, gli disse guarda che Shepard è uno di quelli bravi. Lui non voleva dare a Shepard il compito di disegnare Winnie the Pooh perché era un disegnatore satirico, politico,
era
molto
profilato,
caratterizzato,
profilato,
molto profilato.
Sì.
Avevano un amico in comune e la moglie ha fatto leva un po' su questo amico. Sembra che lo scrittore sia stato quasi costretto a guardare i primi bozzetti che Shepard aveva fatto di prova, guardando i personaggi, leggendo i personaggi, aveva fatto, e una volta visti quelli ha detto no, sei tu che devi disegnare Winnie the Pooh. Il rapporto tra i due, che sono indissolubili ormai nella memoria e nella letteratura per ragazzi, sono una cosa sola, non fu mai buono, non fu mai un idillio. Soprattutto il disegnatore Shepard non riuscì mai a entrare, a essere vicino a Maine sul piano personale, anzi più volte ha anche ripetuto di essere stato oscurato da quell'orso sciocco. È un po' come quando interpreti un personaggio che ha un enorme successo al cinema,
certo,
e tu come attore resterai sempre quel personaggio, un po' il commissario Montalbano della letteratura per bambini.
Chissà questo Maine che tipo era, perché poi andiamo avanti a raccontarlo, rapporto difficile col disegnatore del suo orsetto giallo, rapporto difficilissimo con il figlio a cui che il figlio accusava di avergli rubato l'identità in qualche modo, di averlo svuotato della propria dignità di essere una personalità completa. Questo è un altro rapporto molto difficile nella vita di questo scrittore.
E proprio per questo Winnie the Pooh è stato uno dei... Winnie the Pooh, in generale tutti i suoi personaggi, sono stati più psicanalizzati nella storia dei fumetti, dei disegni, delle storie,
per i bambini,
per i bambini.
Poi.
Se pensate alle favole, hanno sempre una morale, c'è un pericolo molto spesso, qui no. E hanno detto, ma come mai funziona? E hanno fatto delle analisi psichiatriche, ne parleremo tra un attimo, chi sono questi personaggi e quali sarebbero oggi i loro...
Da orsetto testa vuota, perché in fondo è così che viene dipinto, no? Orsetto sciocco che è interessato solo all'edonismo, al piacere di passare tranquillo la sua vita mangiando la sua cosa preferita, il miele, a orsetto circondato da personaggi tutti con una capacità di essere profilati in modo preciso.
Girò subito la voce che tutti i suoi personaggi erano psichiatrici, fu smentita,
quando
però
la vuoi vedere.
Delle basi ci sono, e ci sono anche delle basi che spiegano perché tutto questo mondo ovattato, e sono nella realtà di quella che è stata per Maine l'esperienza della prima guerra mondiale.
Well, I'm a savvy, late night.
Roberta manda immagini di libri aperti su una pagina dove ci sono Tigro e Winnie the Pooh, figli e nipoti. E anche Pimpi, è vero, il porcellino. I figli e i nipoti lo hanno sfogliato spesso. Mi sfuggiva il porcellino perché era più piccolo. Ecco, parliamo degli amici d'avventura di Winnie.
Sì, parliamone da un punto di vista psichiatrico, perché dicevamo, si diffuse subito l'idea che tutti i personaggi avessero delle patologie particolari. Subito vuol dire, col progredire della psicanalisi, si andò ad analizzare anche i vari personaggi. Allora, Mine aveva combattuto la Prima Guerra Mondiale e pare, come molti reduci di guerra, che soffrisse anche lui di traumi, disturbo post-traumatico da stress. E nei racconti viene ritratto, nei racconti di Winnie the Pooh, viene ritratto un mondo fiabesco che è proprio più lontano possibile da quello che può essere l'inferno che lui, come quelli che hanno partecipato a delle guerre, hanno vissuto. Il bosco dei 100 acri diventa quella realtà parallela dove trovare conforto anche
a
per
fuga
questi
proprio
traumi. Sì. Ci fu un giornale serio canadese, uno studio serio canadese, pubblicato sul Canadian Medical Association Journal, che pubblicò appunto questo studio che si intitolava Patologie nel bosco dei 100 acri, uno sguardo sulla neuropsicologia dell'opera di Milne. L'obiettivo dello studio era quello di dimostrare che anche chi vive in un ambiente apparentemente fatato, come quello del bosco dei 100 acri, può avere dei disturbi mentali. E hanno passato in rassegna tutti i personaggi. È abbastanza divertente.
Sì.
Se non sei un neuropsicologo, psichiatra, che poi puoi approfondire. Allora, Winnie the Pooh, lui, orsetto goloso, pasticcione ossessionato dal miele, cerca di fare di tutto per ottenere il miele, non vede i pericoli che ci sono tra lui e il miele, lui deve arrivare al suo obiettivo, che è quello di mangiare il miele, anche se ingrassa, lui importa poco. Lo studio vede in Winnie the Pooh un disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ADHD, oggi diremmo così, nello specifico nella sottospecie della disattenzione con disturbo compulsivo. Questo è Winnie.
Il miele, la bramosia del miele è la compulsione, sì, che lo muove.
Pimpi il maialino. Allora, lui, se avete letto, avete visto magari anche i cartoni animati che poi Disney ha fatto o i film, è sempre in costante stato di allerta.
Sì, uno stressatone.
È uno stressatone, si spaventa molto facilmente, è impaurito. Lui vive in uno stato d'ansia generalizzato. La sua patologia, secondo i neuropsichiatri canadesi che l'hanno analizzato, è questa qua, quella dello stato d'ansia generalizzato. Tigro, il tigrotto, quello che si muove sempre, anche lui in costante movimento, avventure su avventure, anche lui un po' come l'orsetto Pooh, ma lui molto più iperattivo, quindi ha l'iperattività, ma anche la ADHD. Quindi
anche lui.
È uno studio del 2011, non era ancora così famosa anche dalle nostre parti la ADHD. L'asinello, c'è quell'asinello.
Malinconia, mamma mia, l'asinello.
L'asinello è facile perché è un depresso.
Ecco.
È un depresso, proprio.
È sempre un po' così,
sì,
con queste voci.
Poi non ha la coda, perde sempre la coda.
Sì.
Lui è il classico depresso, quindi anche qui l'hanno fatto. Il gufo è quello, il saggio, è il personaggio più saggio di tutti quelli che vivono nel bosco dei 100 acri, ma ha un problema, perché lui viene sollecitato per dare delle risposte, inizia a parlare con un linguaggio molto complicato, molto forbito, ma si perde sempre, non finisce mai un racconto, e lui ha della difficoltà nell'acquisizione del linguaggio, quindi ha delle patologie legate al mondo del linguaggio. Poi non andiamo avanti con,
insomma,
gli altri.
I teneri deficit dei personaggi diventano, analizzandoli, delle patologie che hanno un nome e un cognome, potremmo dire così.
Assolutamente sì. Per Christopher Robin, l'ultimo personaggio, quello dei fumetti, quello della narrazione, ancora, a lui hanno ipotizzato un autismo e anche una sorta di, diciamo così, abbandono parentale. Perché lui vive in un bosco da solo, parla solo con gli animali e non c'è mai una figura di riferimento paterna, quindi arrivarono a ipotizzare questa cosa. Più interessante invece vedere quello che nella realtà il vero figlio, Christopher Robin in carne e ossa, disse del papà, di tutta questa storia e della sua vita.
Sai che quando sono lì pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è.
Dicevamo che stiamo analizzando un po' il carattere psicologico, psichiatrico dei vari personaggi di Winnie the Pooh, fatto, questo è uno studio canadese del 2011, dicevamo si ipotizzò che il personaggio Christopher Robin, quindi il bimbo della storia, avesse un autismo con alto potenziale, viveva con gli animali, parlava solo con loro, non ci sono figure di riferimento. Nella vita reale, Christopher Robin... quello vero.
Che è già stato un po' una cosa che lo scrittore abbia chiamato il protagonista come suo figlio, esattamente.
Probabilmente lui l'ha fatto per amore,
sì.
Perché lui scriveva, sostanzialmente il suo pubblico era suo figlio. Il fatto che lui abbia avuto così tanto successo, era già uno scrittore di successo, ma questo è proprio stato il successo enorme. Christopher Robin, il bambino, immaginatelo, va a scuola e i suoi compagni vedono lui in carne e ossa, ma vedono lui e l'orsetto Pooh, quindi bullismo
diventa
a non
un po'
finire.
Una sagoma.
Diventi, sì, una sagoma quando ti va bene.
Suo malgrado.
Il
cioè.
Successo è talmente grande che c'è l'invidia, che c'è l'impossibilità di presentarsi come qualcosa che sia diverso dalla fiaba.
Sì.
E lui questa cosa l'ha vissuta malissimo, davvero molto male. Il papà non si accorge. Forse non si accorge anche perché il successo è talmente grande che tutti dicono che è bello, non posso vedere che mio figlio invece ne sta soffrendo pesantemente. Ne ha sofferto davvero pesantemente. Fino alla sua morte, avvenuta nel 1996, Christopher Robin aveva 75 anni, ha avuto un rapporto devastante col suo alter ego letterario, narrativo, non lo sopportava.
Che vita faticosa.
Una vita terribile. Lui è arrivato a dire del padre: mi ha tolto il nome e mi ha lasciato con la fama vuota di essere suo figlio. Quindi l'ha accusato della peggio cosa che puoi fare. Mm-hmm. Cioè, tu hai fatto successo su di me e mi hai rovinato la vita.
Certo.
Una cosa molto...
Se l'è un po' legata al dito, perché arrivare a dirlo anche nella terza età poteva rilassarsi un po', però evidentemente...
Nella sua terza età lui è sempre Christopher Robin...
Il bambino,
il bambino,
sì.
Con Winnie the Pooh, tigro, kangu...
Sì, non è riuscito mai a fare un passo oltre questa specie di transfer in cui l'ha costretto sostanzialmente la storia che ha scritto suo papà.
C'è un transfer, qui cambiamo genere,
sì.
Che è stato fatto con Winnie the Pooh. Parlavamo di disturbi post-traumatici, da cui può nascere il mondo vellutato del Bosco dei Cento Acri. Arriviamo al 1987, quando c'è qualcuno, lui si chiama Todd Graham, è un regista, e cosa fa lui? Prende le immagini del cartone animato della Disney degli anni 60 e fa un mashup, mischia le immagini del cartone animato con i dialoghi e la colonna sonora di Apocalypse Now.
Che ansia tremenda!
E fa Apocalypse Pooh.
Mamma mia, guardatelo se avete occasione.
Siamo negli anni Ottanta. Questa cosa oggi girerebbe immediatamente sui social, ma ebbe così successo che per decenni, fino al 2010, veniva replicata sulle VHS, sulle cassette, all'interno di film, prima, dopo, e circolava così. E nel mondo questa cosa è stata conosciuta grazie alle VHS. Oggi avrebbe un successo planetario, una cosa del genere,
certo.
E svanirebbe anche molto più velocemente. Nel 2010 un altro regista ha preso da una VHS, l'ha trasformato in digitale e l'ha messo online. Quindi su YouTube, se cercate Apocalypse Pooh, lo trovate. Come trovate i film horror.
Già.
Hanno fatto anche i film horror partendo da Winnie the Pooh.
Che non è come si potrebbe credere, Winnie the Pooh. Sangue e miele.
Sangue e miele, sono degli horror costati pochissimo che hanno incassato un sacco di soldi.
Pensa.
Perché dai, giochi sul fatto che andiamo a vedere proprio il contrario di quello che ti puoi aspettare da Winnie the Pooh che massacri qualcuno.
Ti leggo al volo due messaggini. Certo. Se si analizzano tutti i cartoni animati si trovano bulli, bugiardi, eccetera, dice Roberta, giustamente. C'è un altro messaggio invece molto interessante e bello che è arrivato, che dice: sono classe 1966, cresciuta con Pippi Calzelunghe in primis, finché non è arrivato il primo racconto di Winnie the Pooh. Da lì in poi sono cresciuta nel Bosco dei Cento Acri e ho cresciuto così i miei figli, aggiungendo racconti di fantasy e altre fiabe. Il mio secondo genito si è scoperto tardi affetto da ADHD, dislessia e parziale autismo, ma i racconti di Winnie the Pooh mi hanno aperto un mondo, anche se solo molti anni dopo. Quindi forse sì, c'è dentro un po' delle caratteristiche a cui fa riferimento.
Winnie the Pooh è considerato da una parte del pubblico l'orsetto sciocco, dalla stragrande maggioranza del pubblico è considerato un filosofo. Hanno fatto un sondaggio italiano negli anni 90, l'unico che ho trovato. Il 72% dei genitori ha usato Winnie the Pooh per insegnare lezioni di vita ai propri figli. Era convinto che questo orsetto fornisse comunque, nella semplicità, dei consigli di vita, soprattutto sull'amore e l'amicizia, fondamentali per una crescita equilibrata. Quindi
perché è un tipo tranquillo.
La nostra ascoltatrice, perché vive quelle che alla fine sono le cose importanti: l'amicizia, l'amore, nel suo caso anche il cibo, però sì, le cose semplici.
E poi c'è il gruppo di compagni d'avventura che si supporta reciprocamente, quindi dove non arriva uno arriva l'altro, e quindi le loro caratteristiche, anche i loro difetti, sono in compensazione, se ci pensate.
Sono arrivati a paragonarlo ai grandi filosofi della storia, perché dicono: non è mai andato a scuola, ma i suoi insegnamenti, le sue esperienze hanno superato la prova del tempo. Da 1926 ad oggi continuiamo a leggerlo e a vedere nelle sue citazioni degli insegnamenti di vita. Lui vive bene il suo corpo, nonostante sia un orsetto ciccione.
Panciuto.
Vive la realtà del suo momento, vive il momento. Quindi sono tutti dei piccoli insegnamenti che possono andare bene sicuramente per educare dei bimbi, ovviamente.
Poi,
non sono Winnie the Pooh.
Poi io ci ho pensato e ho pensato, chissà perché tutta questa tenerezza che ci fa Winnie the Pooh, sì, per il mondo vellutato e ingenuo nel quale vive, e anche perché arriva al mondo e resta a lungo senza i vestiti. Non è antropomorfo come altri personaggi dei cartoni animati o dei fumetti, lui è un orsetto, non ha vestiti addosso, ci arriva così nudo sostanzialmente, come lo vediamo.
Come Orsa l'ha fatto,
arriva così privo anche di barriere.
E poi ha queste citazioni, poi ne parleremo ma ne parliamo già subito, le citazioni di Winnie the Pooh. La maggioranza delle citazioni che troviamo in rete di Winnie the Pooh non sono di Winnie the Pooh. C'è quello che chiamano il fenomeno Winnie fantasma. È un po' come il Dalai Lama o come Oscar Wilde. Hanno messo in bocca a Winnie the Pooh un sacco di cose che non ha detto. Lui ha detto delle cose molto filosofiche, come l'amore, fare qualche passo indietro per la felicità dell'altro, che è anche una bella frase.
Sì.
Se la corda si spezza, prova con un'altra corda. I fiumi lo sanno, non c'è fretta, prima o poi si arriva. Queste cose le ha dette. Ma la maggioranza delle citazioni che ci sono, che fortunato che sono ad avere qualcosa a cui è così difficile dire addio, non l'ha mai detta.
Ecco.
Non c'è, non esiste negli scritti di Milne. Come si scrive amore? Non lo si scrive, lo si sente. Non è Winnie the Pooh.
È attribuito falsamente,
come Oscar Wilde. Perché? Perché aveva così tanto successo ed è così semplice, come che può dire tutte le cose semplici, basilari della vita. E quindi gli hanno messo in bocca, sul muso, tutte queste storie belle. Ancora diverse cose da dire su Winnie the Pooh. Lo farò
qualcuno velocemente. Ci dice, guardate che ha la maglietta rossa, Winnie
sì.
the Pooh. Sì, ma nudo.
Ma ce l'ha solo dal 1932.
Sì, cominciano a disegnarlo senza, così, senza vestiti.
E non è la Disney che gli mette la no. maglietta, la mettono già nel 1932, la Disney compra le cose nel 60. Velocemente, Winnie the Pooh e la regina Elisabetta. Quando la regina Elisabetta d'Inghilterra ha festeggiato i 90 anni, la Disney l'ha omaggiata con una storia in cui il piccolo bambino era il principe George, era una storia molto carina, la regina Elisabetta è più vicina all'altro orsetto,
a Paddington,
però l'hanno omaggiata con sì. questo, la storia finiva con Winnie che diceva deve essere bello avere 90 anni, la cosa particolare è che Winnie the Pooh è nato nello stesso anno della regina, la futura regina d'Inghilterra, Elisabetta II.
Quindi ne aveva 90 anche lui quando
e
lo diceva.
E si sono conosciuti da giovani perché la pubblicazione del 1926, in aprile è nata quella che diventerà la regina d'Inghilterra, il libro esce in ottobre. Approfittando della nascita della regina, Mine ripubblicò un libro di poesie per bambini e mise una in cui c'era anche la storia dell'orsetto che non ancora si chiamava Pooh, una di queste storie era quella, e lo fece con il permesso di Sua Altezza Reale la Duchessa di York. Queste canzoni, quindi queste poesie, sono dedicate alla principessa Elisabetta e lì si sono incontrati. Winnie incontra la politica, e lo facciamo velocemente, Winnie in Cina ha un problema, Winnie the Pooh ha un grosso problema. Nel 2013 Xi Jinping è appena stato eletto, fa un incontro con Barack Obama, c'è Barack Obama negli Stati Uniti, le immagini fanno il giro del mondo e c'è un'immagine che vede Barack Obama camminare, Barack Obama alto, Xi Jinping un po' più rotondetto, un po' più piccolino, e qualcuno ha l'idea di affiancare l'immagine di Obama e Xi Jinping con un'immagine dell'orsetto Pooh che cammina con un tigro. Sono nella stessa posizione.
E Xi Jinping è nei panni dell'orsetto.
Ovviamente Xi Jinping assomiglia anche un po'. Poco, due anni dopo, incontra Shinzo Abe, giapponese, e lo stesso autore pubblica la foto di Xi Jinping e Shinzo Abe, questa volta con l'asinello e sempre con Winnie the Pooh. Quindi i cinesi, quando è uscito il film della Disney, non l'hanno preso. I cinesi prendono 34 film stranieri sì. all'anno. Questo, che era un colosso che vendeva in tutto il mondo, l'hanno vietato.
No, l'avevano presa un po' malino. Insomma.
L'hanno presa male perché hanno iniziato a vietare anche la pubblicazione di immagini di Winnie the Pooh nei tre mesi prima dell'arrivo nelle sale del film.
Ai politici cinesi non devi fare anche un po' di ironia. No, non la prendono
non l'hanno,
tutti
non l'hanno presa,
con ironia.
Non l'hanno presa
no.
molto bene. Comunque Winnie the Pooh resta amato anche dai cinesi, anche forse perché è un po' quella presa in giro del loro presidente. anche a loro piace sorridere dei potenti.
Certo. Ecco, e quindi noi abbiamo finito questo viaggio che ci ha portati a conoscere meglio questo oggi 99enne Orsetto che non invecchia mai.
Aspettatevi di tutto l'anno prossimo. Succederà di tutto. Hanno stanziato 500.000 sterline solo per preservare la foresta nel Bosco dei 100 acri. Cioè stanno preparando...
C'è ancora dunque?
Cioè esiste veramente, ci sono dei sentieri guidati all'interno. 500.000 sterline solo per evitare che la massa di gente possa rovinare quello che è un luogo frequentato dagli amanti di Winnie the Pooh e non solo.
E così noi gli abbiamo fatto festa l'anno prima, così non abbiamo anticipato.
Gabbato lo santo.
E l'anno prossimo ci si rivedrà tutti nel Bosco dei 100 acri per rimanere un po' ingenui, che ci fa bene. Una canzone e poi noi lasciamo la parola alle mille storie di Stefano Ferrando. Io vi dico che questa puntata che arriva non ve la dovete perdere, perché trovo che sia qualcosa di geniale. Non anticipiamo niente. Noi due, caro Fusetti, ci vediamo domani mattina.
7:20.
Ciao.